continuare le riflessioni che abbiamo iniziato su Prima Tessalonicesi, questi sette imperativi con i quali Paolo conclude la prima lettera ai Tessalonicesi, questi imperativi che vanno a concludere un discorso intorno al ritorno di Cristo. Vogliamo leggerli? Allora, sempre Prima Tessalonicesi, capitolo 5, tanto sono pochi versetti, li leggiamo ogni volta che iniziamo. Allora, dal versetto 16 Paolo dice: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Che il Signore benedica la sua parola. Allora, abbiamo visto questo primo imperativo, che è la gioia. In che modo dobbiamo aspettare veramente il ritorno di Cristo? Sempre gioiosi. Il secondo imperativo che abbiamo visto è: in che modo dobbiamo aspettarlo? Non cessando mai di pregare. Abbiamo detto la volta scorsa, avendo un filo diretto con il Signore. Abbiamo spiegato anche cosa significa non cessare mai di pregare. Invece questo terzo imperativo è in riferimento al ringraziamento. Dice: in ogni cosa rendete grazie a Dio, perché questa è la volontà di Dio per voi. Rendete grazie a Dio. Beh, allora, una prima cosa che sperimentiamo come credenti, che abbiamo bisogno di cambiare. Quando ci convertiamo non avviene come un fulmine, una cosa immediata, il cambiamento della nostra vita, ma la Scrittura ci insegna che ci sono due momenti fondamentali che dobbiamo vivere, e cioè uno è quello di morire al vecchio uomo e l'altro è quello di crescere, di rinascere, di rivivere il nuovo uomo. Se andiamo a leggere in Efesini 4, 17, 24, vediamo proprio questo spogliamento. È inutile dire, il Signore deve compiere un atto di trasformazione completa nella nostra vita. Abbiamo bisogno di toglierci quei vestiti che prima ci caratterizzavano, quei vestiti che indossavamo, quei vestiti che ci portavano a vivere come persone che non avevano il Signore. Quei vestiti, dice la Scrittura, dobbiamo toglierceli. E l'Apostolo Paolo, nell'Epistola agli Efesini, parla proprio di questo spogliamento all'impurità. Infatti eravamo impuri, no? E ci parla di un rivestirci secondo l'immagine di Dio, alla purezza, ad assomigliare sempre di più al Signore, perché siamo delle persone completamente nuove. Ma detto questo, quando pensiamo a questo spogliamento, non è solamente l'impurità. Ci sono tante altre cose che devono cambiare nella nostra vita. E una di queste è proprio il fatto di ringraziare. Beh, come uomini non siamo facili a ringraziare, è vero? Come uomini siamo piuttosto facili a pretendere, vogliamo sempre pretendere. E con molta facilità ci dimentichiamo quando ci viene fatto il bene. C'è un detto nel mondo: quando facciamo il bene, fallo e dimenticati, perché nessuno ti ringrazierà, è vero? Ma questo non solo gli altri, anche noi siamo così, purtroppo, nei confronti degli altri. E in effetti il fatto di non ringraziare Dio è un aspetto che riguarda proprio la nostra natura. Quando abbiamo commesso in Adamo questo peccato nei confronti di Dio, di ribellione, ci ha portati a un cambiamento proprio radicale che fa parte della nostra natura, della nostra vita, ed è quello dell'ingratitudine. Non ringraziamo. In effetti l'Apostolo Paolo, quando parla del peccato e dell'universalità del peccato, tocca proprio questo argomento. Molti pensano che andranno all'inferno perché hanno commesso dei peccati molto gravi, no? Allora, voi pensate al peccato più grave che un uomo possa commettere. Ecco, quello è il peccato che ti porta all'inferno. Ma la Scrittura invece dice: no, guardate che non è quello il peccato, quella è la conseguenza di quello che noi siamo dentro. Infatti l'Apostolo Paolo dice chiaramente, un passo che conosciamo bene, in Romani capitolo 1, mette in chiara luce questa verità, no? Dice: Dio si è presentato, si è fatto conoscere e ha portato gli uomini ad essere inescusabili davanti a Lui. Nessuno può dire: Signore, io non ho capito, ero distratto quella volta lì. No. E poi dice nel versetto 21, perché pur avendo conosciuto Dio, perciò tutte quelle persone che hanno conosciuto Dio, dice, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Non hanno ringraziato Dio. Il ringraziamento è molto di più di qualcosa di verbale. E infatti vediamo cosa hanno fatto. Non hanno ringraziato, chi non ringrazia cosa fa? Disprezza. È vero? Disprezza. E in effetti l'hanno disprezzato. In che modo l'hanno disprezzato? Non verbalmente forse, ma con i fatti. L'uomo disprezza Dio con i fatti. E in effetti qua sta dicendo anche in che modo l'uomo ha disprezzato Dio. Perché pur avendo conosciuto che Dio non è fatto di gesso, non è fatto di legno, non ha la forma di un animale, non ha la forma di un uomo, loro cosa hanno fatto? Si sono abbassati ad adorare queste cose. Questo è un disprezzare. E questo fa parte proprio della natura dell'uomo. Ed è proprio questo modo di vivere, questa ingratitudine che porta l'uomo alla morte, cioè ad essere separato completamente da Dio. E queste, vedete, sono cose che anche noi dobbiamo purificarci. Non c'è solamente l'impurità. A volte anche noi possiamo vivere in modo da non ringraziare Dio. A volte facciamo piccolo Dio, lo portiamo alla nostra statura, ma non è così, dobbiamo stare attenti. E dice proprio l'Apostolo Paolo, fratelli, bello, no? Aspettiamo il ritorno del Signore, in che modo? Ringraziando del continuo, veramente, il Signore. Ed è bello riconoscere ogni volta che abbiamo bisogno di dire grazie Signore, grazie per quello che tu sei. Molte volte ci fermiamo a contemplare la grandezza del Signore, la sua onniscienza e la diversità dei suoi caratteri, dei nostri caratteri. E questo veramente ci rincuora. Poi non solo, vediamo che addirittura la parola ci fa vedere come l'uomo, a motivo del peccato, è stato completamente trasformato. E qui non c'è tanto da andare in profondità nell'intimo del cuore degli uomini, ma basta guardarci un po' intorno. L'Apostolo Paolo, nella seconda epistola a Timoteo, a un certo punto parla di quello che è lo scenario sociale e dice, guardate, negli ultimi tempi sapete cosa succederà? Sapete in che modo vivrà la società? E dice queste parole, con egoismo, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, e sono tutte cose gravi. Avete mai visto un figlio che ribella ai genitori, come rispondono i genitori, come trattano i genitori e come li sbattono in un ospizio senza nessuna pietà anche quando stanno bene, è vero? Perché li disprezzano. Sono cose molto gravi, bestemmiatori, superbi, egoisti. E oggi questi sono peccati che possiamo vedere proprio in un modo palese. E poi in mezzo a tutte queste cose parla anche dell'ingratitudine. Ingrati. È vero. La società di oggi è una società ingrata. Eppure abbiamo tutto. Eppure abbiamo tutto. Non ci manca niente, non ci manca il cibo, non ci manca il lavoro, non ci manca nulla. Abbiamo tutto, ma questa società è ingrata. Questo fa parte proprio della nostra vita, della vita dell'uomo, proprio della natura dell'uomo. E cari fratelli, questo atteggiamento di ingratitudine al Signore non piace affatto. Allora dobbiamo riflettere per noi naturalmente. Adesso vediamo un po' la natura dell'uomo. Ma è un atteggiamento che il Signore non vuole da parte nostra. E Paolo dice, stiamo attenti fratelli. Vedete, quando viviamo troppo nel mondo e viviamo troppo il mondo, credo che ognuno di noi capita di dimenticarci di ringraziare il Signore. Invece qua dice, ringraziate sempre il Signore. Fratelli, dobbiamo ricordarci sempre di ringraziare il Signore. E in effetti noi vediamo che il Signore desidera e vuole, e dobbiamo dire anche, e pretende il ringraziamento. E non sbaglia a pretendere il ringraziamento, perché Lui è Dio, perché Lui ci dà la vita tutti i giorni. È stato pregato, Gino ringraziava il Signore per il bene che Lui ci fa in ogni cosa, è vero? Allora se Dio ci dà tutto questo, beh insomma, Dio pretende anche il ringraziamento. Non gli piace l'ingratitudine. Quando leggiamo in Luca 17, 11 a 19, vi ricordate dei 10 lebbrosi? Cosa fa Gesù? Gesù ha guarito, ha ascoltato la richiesta di questi 10 lebbrosi. Noi sappiamo molto bene, adesso non voglio dilungarmi sui 10 lebbrosi, sappiamo molto bene in che modo vivevano i lebbrosi, no? Però questi uomini si sono avvicinati a Gesù, hanno chiesto, hanno gridato, Signore mondaci, Signore purificaci. guariscici. E sono tutti guariti. Però uno solo è tornato indietro, dice la scrittura. Luca ci racconta in modo molto chiaro. E questa persona che è tornata indietro dice era un samaritano, no? Torna indietro e ringrazia. E Gesù cosa dice? Ma fa niente, dai. Lascia stare gli altri. So che li ho guariti, ma va bene lo stesso. No. Gesù dice, ma come mai gli altri non sono tornati indietro? Forse non sono stati guariti? Allora, fratelli, riflettiamo per noi. Non dobbiamo adesso pensare solamente al mondo, al passato, a quello che eravamo, no? Quello ci parla della nostra natura. E non dobbiamo mai dimenticare che la nostra natura può uscire sempre fuori. Possiamo comportarci in modo da essere ingrati e a volte anche disprezzare il Signore o la parola di Dio quando non la mettiamo in pratica. Ma Gesù ci sta dicendo, il Signore ci sta dicendo che Lui pretende il ringraziamento. Sta dicendo, io ho compiuto qualcosa nella vostra vita? Io ho fatto qualcosa nella vostra vita? Se l'ho fatta, io voglio essere ringraziato. Voglio che voi mi ringraziate. Ed è bello che veramente noi facessimo come questo samaritano. Signore, grazie, sono tornato qua perché ti voglio ringraziare. Non mi sono dimenticato di quello che tu hai compiuto nella mia vita. E non solo, una persona ingrata al Signore non piace, e l'ingratitudine significa proprio disprezzare la parola di Dio. Un credente può disprezzare la parola di Dio? Sì, può disprezzare la parola di Dio. Possiamo purtroppo disprezzare la parola di Dio. Vogliamo leggere in Ecclesiaste, capitolo 9, versetti 14 e 16. Salomone racconta questo episodio, dal versetto 13 leggiamo. Capitolo 9, dal versetto 13, dice: ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città, eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi, la saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate, sono rifiutate. La saggezza è disprezzata e le sue parole sono state rifiutate. Questo è quello che accade. Il Signore cosa ha compiuto con noi? Grandi cose, ci ha salvato. Ma attenzione, guardate in che modo l'hanno disprezzato. Qui non vediamo che questi uomini sono andati da questo povero e verbalmente lo hanno disprezzato. No, disprezzare è non ringraziare, essere ingrati, dimenticare. Allora adesso ci rendiamo conto come nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, il Signore ripete, Israele, ricordati del tuo Dio. Quante volte ha detto? Ricordati del tuo Dio. Ricordati che io ti ho tratto fuori dall'Egitto. Perché questo? Perché è molto facile dimenticare. E dimenticare, cari fratelli, vivere dimenticando certi aspetti, certe verità che il Signore ha compiuto nella nostra vita, questo ci porta a disprezzare. Allora Paolo dice, cari fratelli, aspettiamo il Signore ringraziandolo del continuo. E guardate, ringraziare vuol dire ricordare tutti i giorni, costantemente, quello che il Signore ha fatto per noi, quello che il Signore ci ha dato. Infatti, ringraziare significa proprio rendere grazie. Dice in Prima Tessalonicesi, rendete grazie del continuo. Vedevo un po' l'etimologia di questa parola del ringraziamento, di rendere grazie. Vuol dire restituire qualcosa che abbiamo ricevuto. Non potremo restituire al Signore naturalmente quello che ci ha dato, no? Ma il Signore ci chiama a restituire attraverso il ringraziamento. Un ringraziamento è un riconoscimento verbale, ma non solo a parole, anche nella nostra posizione, anche nei fatti. È un ringraziamento, un riconoscere. Signore, voglio renderti, tu hai dato qualcosa a me e io ti voglio rendere anch'io qualcosa e voglio renderti il ringraziamento. E allora Paolo dice, aspettiamo così, Signore, rendendogli qualcosa che Lui ci ha dato. Perché il grazie nasce proprio da quello che Lui ha fatto in noi. Quando pensiamo a quello che il Signore ha fatto nella nostra vita, quando pensiamo che noi siamo dei re, dei sacerdoti, un regno dei sacerdoti, beh, questo ci porta a gioire. Quando pensiamo al fatto che siamo figli di Dio, quando vediamo il cambiamento che Dio opera nella nostra vita, ma questo ci rende grandi. E quando vediamo la grandezza di Dio, di questo Dio che è nostro Padre, di questo Dio che ci ascolta, stasera siamo qua, il Signore ci ascolta, è vero? Ma insomma, voi come vi sentite? Parlare direttamente con Dio. Questo mi fa dire, grazie Signore, ma ti ringrazio veramente. Grazie perché posso venire a te. Rendere grazie a Dio in ogni cosa. È interessante perché Paolo continua, non è solamente rendere Dio, rendere grazie a Dio. Quando dobbiamo rendere grazie a Dio? In che modo dobbiamo rendere grazie a Dio? Nella prima lettera di Tessalonicesi dice in ogni cosa. Guardavo in altre due lettere, sempre l'Apostolo Paolo che scrive. In Tessalonicesi dice rendete grazie in ogni cosa. In Efesini 5:20 dice rendete grazie per ogni cosa. E poi in Colossesi 3:17 rendete grazie in qualunque cosa facciate. E mi sono chiesto, ma cosa vuol dire? Quali sono un po' la completezza? Qual è la completezza che vediamo in questi brani? Perché poi vediamo la completezza. Beh, innanzitutto in Tessalonicesi 5:18, quando dice in ogni cosa mi fa pensare a ogni situazione. Beh, diciamolo, noi rendiamo grazie quando tutte le cose vanno bene. E lì è facile rendere grazie, no? Dire grazie Signore perché tutto mi va bene, grazie per il bel lavoro, grazie per la famiglia, grazie per tutto quello che mi dai. Ma quando le cose non vanno come diciamo noi, siamo in grado di ringraziare? E la parola ci lascia degli esempi. Ci lascia degli esempi che ci portano a riflettere anche sul ringraziamento che noi rivolgiamo al Signore. Ci portano a riflettere se questo ringraziamento viene veramente da parte di un cuore spirituale, di un cuore che si lascia trasformare dal Signore, oppure vengono semplicemente da un cuore che ripete delle semplici parole a memoria. Giobbe ci dà un esempio. Andiamo in Giobbe capitolo 2, un passo che conosciamo. Giobbe capitolo 2, noi sappiamo tutti quello che è accaduto a Giobbe. Una prova incredibile, schiacciante. Qui vediamo che veramente Giobbe è un credente, no? E nel versetto 8 del capitolo 2, sua moglie, e dobbiamo dire giustamente per quello che sta accadendo, no? Dice queste parole. Sua moglie gli disse, ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. E vedete cosa dice Giobbe. Giobbe le rispose, tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene della mano di Dio e rifiuteremo di accettare il male? Mamma mia, cos'è il ringraziamento? Ringraziamento in ogni cosa, in ogni situazione che ci veniamo a trovare. Anche quando le situazioni non sono belle. Giobbe dice, ma scusa, abbiamo accettato il bene e non accettiamo il male? Sta dicendo, ma secondo te, amore mio, ma il Signore sta dormendo? Secondo te, amore mio, ma il Signore ci ha fatto venire questa cosa per caso? Non è così, è vero. Allora accettato. Signore, ti ringrazio. Ti ringrazio anche per questo, è vero? Mi sono detto, noi siamo in grado di ringraziare il Signore anche in questi momenti? Oppure non ci vediamo più? Oppure siamo come quella donna insensata? Spesso quando sento parlare di Giobbe, la moglie viene uccisa a coltellate. Donna insensata, donna, voi cosa avreste detto in quella situazione? Eppure un uomo, forgiato dalla parola, cresciuto ai piedi del Signore, cosa dice? Abbiamo preso il bene, prenderemo anche il male. Signore, se tu hai voluto questo, io ti ringrazio. Leggiamo in Lamentazioni, guardate cosa dice Paolo, cosa dice Geremia. Lamentazioni, capitolo 3. Leggiamo dal versetto 21. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare, È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Abbiamo detto che disprezzare il Signore è anche dimenticare. Abbiamo letto in Ecclesiaste, è vero? Cosa dice qua Geremia? Voglio richiamare alla mente, me lo voglio ricordare sempre. Signore, me lo voglio ricordare, che la tua grazia è grande. Nonostante noi dovevamo essere sterminati, tu invece ci hai salvati. E questo lo voglio ricordare, voglio portarlo alla mia mente, il ricordo. Allora, cosa significa che dobbiamo ringraziare in ogni cosa del continuo? Dobbiamo ricordarci sempre che il Signore è sempre favorevole nei nostri confronti. Dobbiamo ricordarci che il Signore è sempre un Dio d'amore nei nostri confronti. Non è che un giorno è un Dio d'amore e un giorno è un Dio che ci odia. No, assolutamente. Ma dobbiamo ringraziarlo in ogni cosa, in ogni situazione che ci troviamo. È bello vedere che nelle situazioni anche brutte, Signore, tu sei con noi. Signore, tu sei con me. E l'Apostolo Paolo dice questo perché i Tessalonicesi erano anche perseguitati. Non era facile la vita, ma diciamolo, non è facile nemmeno oggi la vita come credenti. Allora ringraziamo il Signore in ogni cosa. Poi ancora dice, dicevo in Efesini capitolo 5 versetto 20, ringraziamo il Signore per ogni cosa. Sappiamo che l'Apostolo Paolo nella lettera di Efesini sta esortando i credenti ad avere una mente lucida, no? E dice a un certo punto, ecco, non siate ubriachi di vino, no? Dice, ma abbiate proprio una mente lucida affinché voi possiate conoscere la volontà di Dio. E questo mi ha fatto riflettere. Ringraziare il Signore per ogni cosa che ci viene data. Una mente lucida ci chiama ad avere una mente lucida che ci porta a capire la volontà di Dio che agisce in nostro favore. Cari fratelli, tutto quello che accade è per la volontà di Dio. E quello che noi dobbiamo capire, dove dobbiamo avere una mente lucida e non una mente offuscata, è che dobbiamo capire che ogni cosa è per la volontà di Dio. Dove sta la volontà di Dio per me in questa situazione? E infatti dice proprio questo. Perciò ringraziate il Signore per ogni cosa, perché in quelle circostanze particolari noi possiamo comprendere la volontà di Dio per noi. Allora non ci lasciamo ubriacare dalle circostanze, non ci lasciamo ubriacare dalla nostra carnalità, ma cerchiamo piuttosto di ben capire qual è la volontà di Dio in quei momenti. E quando l'abbiamo capito, ringraziamo e diciamo, Signore, ho capito cosa volevi da me, ho capito qual è la tua volontà e ti ringrazio perché mi hai dato di poterla comprendere, di poterla capire. E ancora nell'Epistola ai Colossesi 3,17, anche in questo passo, noi vediamo che si parla sempre di spogliarsi e si parla di rivestirsi, anche in questo caso. E dice l'Apostolo Paolo, in qualunque cosa facciate, lo leggo, Colossesi, capitolo 3, versetto 17 dice, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Ringraziare Dio in ogni cosa è possibile? Perché qua ci chiama ringraziare Dio in ogni cosa. È come se stesse dicendo, il ringraziamento non è qualcosa che si ferma nella mente, ma il ringraziamento poi è qualcosa che noi dobbiamo attuare. Il ringraziamento è qualcosa che deve condizionare, cambiare, trasformare la nostra vita e anche riprenderci nella nostra vita. Perché qua dice, qualunque cosa facciate, no? In ogni cosa dobbiamo ringraziare il Signore. Ci dobbiamo chiedere, io in tutte le cose che faccio, posso ringraziare il Signore? Sì che possiamo ringraziare il Signore, se quelle cose che facciamo sono secondo la volontà del Signore. Allora vedete, ringraziate il Signore sempre. Vuol dire che noi abbiamo sempre il ricordo del Signore nella nostra vita, che noi dobbiamo essergli grati. E nello stesso tempo dire, Signore aspetta, sto per fare questo, ma se faccio questo ti posso ringraziare? No? Non ti posso ringraziare? Non è una cosa buona? Allora mi fermo. Allora Paolo dice, ecco facciamo queste cose, dove possiamo ringraziare il Signore in ogni cosa. Poi conclude questo imperativo dicendo, perché questa è la volontà di Dio per voi. Cari fratelli, il ringraziamento è un compito molto importante. Il ringraziamento non è un ringraziamento solamente al Signore per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto nella nostra vita, ma il Signore ci chiama anche un altro ringraziamento che con molta facilità noi disprezziamo. Lo voglio leggere in 1 Timoteo capitolo 2, versetti 1-3. Ci dice una cosa che non sempre ci piace, una cosa che purtroppo molto spesso non mettiamo in pratica e ci dimentichiamo. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e poi dice ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. E poi dice, questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore. Il Signore ci ha messo un peso, ci ha dato un compito e dice, benissimo, questa è la mia volontà. Voi dovete ringraziarmi e ringraziare anche per quelle persone che io ho proposto. Ti piacciono o non ti piacciono, fanno cose giuste o cose non giuste, ma se loro stanno là, è perché anch'io le ho messe là. Vi ricordate cosa ha detto a Pilato? Pilato, tu pensi di liberare me, ma se tu stai là, tu pensi chi è che ti ha messo lì? Il Padre mio ti ha messo là, eh? Perché il Signore può usare tutti come strumenti, credenti e non credenti. Ma qual è la volontà del Signore? Qual è il peso, o meglio, il compito che ci lascia? Quello non solo di pregare, di supplicare per tutte le autorità, per tutte le persone, affinché si convertano e affinché noi possiamo vivere una vita tranquilla. Ma dice anche di ringraziare per loro. Beh, cari fratelli, noi ci troviamo in un paese dove possiamo ringraziare per l'autorità, perché ci lasciano libere. Possiamo ringraziare per l'autorità, perché ci danno largo spazio di poter predicare anche nelle piazze, perché ci danno la possibilità di radunarci in un locale. È vero, possiamo ringraziare il Signore per questo. E pregare per loro. Allora a questo siamo chiamati. E guardate, questa è la volontà di Dio per voi in Cristo Gesù. Chi è in Cristo Gesù? Il Signore dice, questa è la mia volontà, voi dovete ringraziare. E allora, cari fratelli, ringraziamo il Signore. Questo è un segno distintivo nel mondo. Questo è un segno distintivo nel mondo. E anche quest'ultimo aspetto che abbiamo visto, ringraziare per l'autorità è un segno distintivo, perché di solito il mondo disprezza. Non è mai contento, si lamenta sempre. Noi non dobbiamo essere così. Ripeto, mia colpa, sono il primo, ma questo ci chiama la parola, a dire, voi avete un compito importante. Allora, cari fratelli, stasera ringraziamo il Signore, ma lì non dice solamente stasera nella scrittura, ma dice sempre, in ogni cosa. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.